ricordare e commemorare la figura di un amico e di un maestro non significa soltanto rimpiangerlo, ma il loro merito e le loro virtù debbono darci lo spunto per stimolarci nell'opera di diffusione del loro insegnamento, trasmettendo ai nostri figli e anche alle altre generazioni quelli che sono stati appunto i valori che lui ha trasmesso. Proprio quest'anno a scuola ho iniziato un corso di Torah sulla Parashà di Chayei Sarah, e mentre spiegavo ai ragazzi che seppur questa Parashà, come anche quella di Vaichi, parlino della morte di Sara e l'altra della morte di Jacob, iniziano entrambe con le parole Chayei Sarah, Vaichi Jacob, visse Sarah e visse Jacob, come dicono i Chachamim, i maestri nel Talmud, nel trattato di Berachot, che i giusti vengono sempre considerati vivi, tzadikim che ruim chaim afilu bemittatam, anche dopo la loro morte, perché il loro insegnamento non viene mai meno e si perpetua negli anni, si perpetua nel tempo. Ieri qualcuno, se ho capito bene, se ho seguito bene, parlava che ognuno pensa di aver avuto col Rav un rapporto privilegiato. Per quel che mi riguarda posso dire, e credo sia sotto gli occhi di tutti, di essere quello che un po' ne continua anche come atteggiamento l'opera, come lui stesso mi diceva: Albè, tu sei un po' uguale a me. Mi è rimasta un po' impressa questa frase. E questo ha spesso, devo dirlo, suscitato un po' anche di gelosia da parte di alcuni, perché lui diceva sempre con la frase, quando si trattava della nostra professione, diceva ci si nasce, non ci si diventa. E lui era molto amico di mio padre, con il quale andava spesso a Via Balbo, lo prendeva mio padre, Zichrono Livrachà, con la macchina e lo accompagnava a Via Balbo, dove lui faceva servizio, perché spesso c'era necessità di far mignan. Dopo il maestro Eliseo, io sono stato un po' il suo partner, in un certo senso, per molti anni al Tempio Maggiore. Abbiamo fatto insieme delle cassette di canti, canti liturgici, e abbiamo abitato per tanto tempo sullo stesso pianerottolo. E posso dirvi che con me lo so che c'era tanto affetto, ma la cosa che mi ha fatto molto piacere è che si era affezionato anche ai miei figli e a tutta la mia famiglia. E io devo dire serenamente, e lo dico senza retorica, chi mi conosce sa che non sono uno che parla retoricamente, io lo debbo ringraziare per tutto quello che lui mi ha insegnato e per tutto quello che lui mi ha dato. Yehi Zichro Baruch, sia il suo ricordo in benedizione. Amen.
Sì, diamo la parola a Rabbi Volto.
Buonasera a tutti, un saluto anzitutto ai miei maestri, tanti amici che vedo qui collegati questa sera, la Mara Rossana, Roberto, Aione, Danitan, Rabbi Attelli, al quale stavo pensando proprio alcuni giorni fa. Ricordare Rav della Rocca, volevo studiare con voi alcuni brani tratti dalla Mishnah, dal trattato di Pesachim che stiamo studiando in questi giorni nel ciclo del Daf Yomi. Abbiamo concluso proprio oggi lo studio del quinto capitolo del trattato. Questo quinto capitolo è un capitolo particolare, un brano cerimoniale all'interno del trattato. Ci sono tanti argomenti che vengono sviluppati nel trattato di Pesachim, e con questo capitolo si apre un'ampia sezione che copre quasi metà del trattato, dal quinto al nono capitolo, che è dedicata al Korban Pesach, al sacrificio pasquale. Perché ho scelto questo brano? Perché credo che al suo interno siano presenti vari aspetti legati alla figura di Rav della Rocca. Varie immagini all'interno di queste Mishnayot descrivono il servizio all'interno del Tempio di Gerusalemme. Sono brani estremamente affascinanti, brani che sentiamo un pochino lontano da noi, che possono ricordare però, per quanti lo conoscono dall'interno quanto avviene, le dinamiche proprie del Tempio Maggiore di Roma, che non a caso gli ebrei romani chiamano Tempio. Quando c'era il Bet HaMikdash, come è noto, il Korban Pesach rappresentava un enorme rito collettivo. La Mishnah in merito, nella quinto capitolo, Mishnah 5, Trattato di Pesachim, dice Pesach Rishkat Beshalosh Kittot Sheneimar Beshachatuoto Kol Kehal Adat Israel Kahal Beheda Ve Israel. All'interno del versetto della Torah che ho letto poc'anzi c'è una ridondanza particolare che serve a sottolineare come questo rito, quello dell'offerta del Korban Pesach, coinvolgesse tutto quanto il popolo di Israele. Allora tutta la comunità di Israele insieme lo scannerà nel pomeriggio. E da queste tre espressioni che utilizza la Torah, Kaal, Eda ed Israel, si impara qui che tutto quanto il popolo veniva diviso in tre parti per l'offerta di questo sacrificio. Elemento caratterizzante del Korban Pesach, dell'imponenza di questo quadro, era che qualcuno dovesse rimanere gioco forza fuori da questo grande rito collettivo. La divisione del popolo in tre parti comportava che qualcuno rimanesse fuori dalla Asara, appunto fuori dal cortile del Tempio, perché serviva qualcuno appunto che partecipasse al secondo e al terzo turno per l'offerta. E uno degli aspetti più affascinanti, e tutti quanti i Kazarim che sono qui con noi questa sera lo sanno, della vita del Tempio Grande è quello che potremmo chiamare l'odore del sangue, cioè vuol dire il vedere il Bet HaKneset pieno, che straripa di gente con quel chiasso incredibile. Adesso col Covid non sappiamo più cosa vuol dire questa cosa, però nella caratterizzazione del Tempio Grande, prima di quel momento, c'è questo affollamento che è quasi commovente. Adesso io sono una piccola comunità e tanti altri di noi hanno fatto questa esperienza di vita, questa scelta, e quello che si vede al Tempio Grande in alcuni momenti dell'anno, Rosh Hashanah, a Kippur, a Hoshana Rabbah, è qualcosa di assolutamente unico. E uno dei miei primi ricordi al Bet HaKneset è proprio collegato alla voce di Rav della Rocca che risuonava nonostante la tanta gente all'interno di questo tempio affollato. Tanti hanno potuto ascoltare la sua voce mentre recitava la tefillà, trovandosi proprio fuori dal Bet HaKneset, dei momenti più solenni dell'anno e del nostro calendario. La Mishnah narra che la macellazione del Korban Pesach, proseguendo, veniva inaugurata con grande solennità, con dei suoni dello shofar, secondo alcuni, con dei suoni delle trombe, delle chatzotzerot, tekiah, teruah e tekiah. E durante la macellazione, poi i levim intonavano il canto della Hallel. E mi piace pensare che questo suono venisse udito dall'esterno del Tempio, da quanti non erano riusciti ad entrare e aspettavano fuori. Viene poi descritta la disposizione dei Quanim. Emerge abbastanza chiaramente un fatto. In questa cerimonia erano coinvolti tanti Quanim, così come nel Tempio Grande, almeno una volta era così, c'erano tanti Chasanim, e c'era questa idea dell'imponenza collegata al servizio. E tutti quanti in questa circostanza erano coinvolti, avevano dei recipienti d'oro e d'argento ed erano disposti tutti quanti in modo organico, di modo tale che non vi fosse una commistione tra recipienti d'oro e recipienti d'argento. E mi piace ricordare quanto Rav della Rocca tenesse al decoro all'interno del Bet HaKneset. In primo luogo, i Chasanim lo sanno, relativamente alle divise dei Chasanim e degli Shamashim. Spesso quando leggiamo nella Torah la seconda parte del libro di Shemot e il libro di Vayikra, il libro del Levitico, non riusciamo a cogliere appieno questa dimensione. L'elemento estetico e l'ordine assumono un ruolo centrale. Gli abiti dei Quanim non devono essere troppo lunghi o troppo corti. Nel Daf che abbiamo studiato oggi, Daf Samechè, pagina 65, il Trattato di Pesachim, viene discusso il tema del flusso del sangue dei sacrifici pasquali all'interno del cortile del Tempio. Appunto, si facevano tantissimi sacrifici durante il pomeriggio della vigilia di Pesach, e la possibilità di sciacquare via questo sangue quando la vigilia di Pesach capitava di Shabbat. Non era ammissibile, dice la Gemara, che i sacerdoti svolgessero il servizio con il sangue che arrivava sino alle ginocchia. E anzi, il sangue avrebbe invalidato il servizio sacerdotale. La solennità della tefillà, sia negli aspetti estetici che in quelli cerimoniali, era un elemento al quale Rav della Rocca teneva in modo particolare. I recipienti dei sacerdoti non avevano poi, dice la Mishnah, un fondo che permettesse di poggiarli in terra, perché altrimenti il sangue del sacrificio avrebbe rischiato di coagularsi e non essere quindi asperso sull'altare. Casarim di Roma lo sanno bene, non è mai consentito fermarsi, poggiarsi a terra sul pavimento. Bisogna sempre essere in movimento per accompagnare la vita della comunità. C'è un commento etico alla Mishnah Mussar, a Mishnah di Radio Dalai Ginsberg, che sottolinea come il pomeriggio della vigilia di Pesach sia un momento molto impegnativo a livello personale per i sacerdoti, anche a livello fisico, perché nel giro di poche ore ci si deve occupare dei sacrifici di tutto quanto il popolo ebraico. E i Qualim in questa circostanza non hanno alcun ritorno personale in quello che stanno facendo. Infatti, al contrario di tanti altri Korbanot, non mangiavano la carne del sacrificio, che era riservata a quanti si erano prenotati per la consumazione del Korban Pesach. Nonostante ciò, spiega Rav Ginsberg, i Qualim devono essere contenti, perché attraverso il proprio operato il Kohen svolge una funzione fondamentale, perché sta salvando i figli di Israele dalla pena del Karet, dalla recisione dal popolo ebraico, che è la conseguenza della mancata offerta del Korban Pesach, unica mitzvah assieme alla Milah ad avere questa prerogativa ed avere un trattamento del genere, quello del Karet in caso di un mancato adempimento. Parlo chiaramente di mitzvot affermative. L'altro sacrificio, che aveva la caratteristica di non spettare al Kohen, ma di essere consumato unicamente dall'offerente, qual è il Maaser Bema? È la decima all'interno del bestiame. Anche in questo caso il sacerdote deve essere felice di quello che fa, perché la Torah, nel libro di Devarim, è molto chiara nel descrivere l'effetto di questa frequentazione a Gerusalemme da parte del popolo. Dice la Torah: e dovrai mangiare dinanzi al Signore tuo Dio la decima parte del tuo grano, del tuo mosto e del tuo olio, e i primogeniti del tuo bestiame grosso e minuto, onde tu impari a temere per tutta la vita il Signore tuo Dio. Credo che in questo insegnamento ci siano due aspetti legati in modo significativo a Rav della Rocca. Attraverso il suo operato voleva fare in modo che nessuno rimanesse tagliato fuori. C'erano elementi che abbiamo ricordati anche ieri, ad esempio l'amore per il calcio, che è qualcosa che fa parte del gioco, serve a coinvolgere tutti all'interno di un discorso di Torah in realtà. E tutto quanto, appunto, sebbene in alcuni frangenti potesse sembrare lontano, era finalizzato allo studio della Torah, non solamente all'interno dei luoghi e dei contesti più canonici, come il collegio rabbinico, il Bet HaMidrash, la scuola, oppure il Bet HaKneset, ma anche in piazza o passeggiando di ritorno dal Tempio, o anche all'interno delle feste familiari. Credo che in modo particolare Rav della Rocca abbia suscitato in noi un'attenzione speciale per gli usi locali e per il mantenimento del Nusach della Tefillah, una cosa rispetto alla quale aveva un'attenzione incredibile. Un tema che necessita ancora di più oggi, in cui è mancato uno dei paladini della tradizione romana, un'attenzione speciale. Yitzhak Baruch, sia il suo ricordo di benedizione.
Grazie a Yitzhak Baruch, e diamo la parola al professor Gavellevi.
L'altro giorno mi sono reso conto, non lo sapevo, che il Rav della Rocca può essere chiamato dal suo nome in una maniera molto particolare che è data al suo carattere, per quello che l'ho conosciuto. Rav Chai Ben Reuven, il Rav Haver, il Rav amico. Penso che molte persone potranno accettare questa definizione. Personalmente, lui mi chiamava le molte volte che ci incontravamo, anche a quattro occhi, suo amico. Io non so perché cosa ho fatto per meritarmi questa cosa, dentro di me penso che abbia trasferito un qualcosa che ricordava il suo rapporto con mio padre a me. Non credo di essere particolarmente meritato, però mi faceva piacere. Dico solo un fatto per legarmi al momento che stiamo passando, e i fatti dicono molte volte se uno li pensa e non li commenta. Il Rav Chaim della Rocca è andato nel suo mondo lo stesso giorno in cui la sua comunità digiunava. Credo che il giorno in cui uno entra nel mondo e in cui uno esce dal mondo siano momenti molto particolari, un po' scelti da Kadosh Baruch Hu e un po' scelti dalla persona. Che uno va nel suo mondo nel momento in cui la sua comunità digiuna è un segno, un segnale, un momento di riflessione per noi. Detto questo, io ho scelto una Mishnah che dai nostri maestri è stata messa alla fine del trattato di Makkot. Poteva essere messo da molte parti, qualcuno lo mette è anche messa nel trattato di Avot da qualcuno. Però per l'argomento che tratta, come vedremo, potrebbe essere messa da qualunque parte, ma sta molto bene nel trattato di Makkot. Questo purtroppo non ho il tempo di affrontarlo. Vediamo cosa dice questa Mishnah. Tra parentesi, è riferita al nome di un maestro che non risulta abbia detto molte altre cose, forse una, ma non nella Mishnah. Rabbi Hanania ben Akasha Omer, Rabbi Hanania, figlio di Akasha, vedremo che il nome non è casuale, diceva, ha voluto Kadosh Baruch Hu di dare meriti, questa tradizione abituale, non la necessaria, al popolo di Israele. Lefichach, perciò, ha moltiplicato a loro Torah e Mitzvot, dato molta Torah e molte Mitzvot. Come è detto, Hashem, Kadosh Baruch Hu, desideroso e volenteroso, desidera proprio, le manzicò per il suo essere giusto o per il suo giusto, e ha ingrandito, ingrandirà la Torah e la farà potente o prevalente, producendo meglio. Ora, questa è una Mishnah particolarmente strana, che in maniera strana è stata interpretata. Tanto conclude il gruppo dei trattati prevalentemente giuridici, che molti studiano solo come se fossero giuridici, invece sono trattati di emunà, di come ci si comporta, di come ci si sente. Allora, è strano per questo motivo, che prima dà il commento e poi il verso, e non il contrario. Questo non è un modo tipico, esiste, ma è raro. È raro specialmente nella Mishnah. Allora, che vuol dire che Kadosh Baruch Hu voleva dare meriti al popolo di Israele, e perciò gli ha dato un sacco di Torah, un sacco di Mitzvot, e cita un verso. Intanto, se uno lo legge rapidamente, questo verso quasi la parafrasi, non sembra aggiungere motivi. Ora, una prima spiegazione, poi torneremo proprio al testo, è quella che ha dato a Rambam, che ha molto scandalizzato tutti quanti, perché dice sostanzialmente che ne ha date talmente tante di Mitzvot, in realtà 613 con tutti i loro particolari possiamo elevarlo alla potenza di 613, però talmente tante Mitzvot che è impossibile che uno non ne faccia una. E quindi questa è una grande occasione. E quindi fa capire che se una la fa, e lo dice proprio chiaramente nel commento alla Mishnah, che se uno sceglie una Mitzvah e la fa completamente bene, con tutto il suo cuore, con tutte le sue intenzioni, tutti i modi, forse basterebbe. Allora, in assoluto è un po' curioso come dica una cosa di questo tipo, in particolare Rambam. Qualcuno ha messo in discussione, Maran per esempio discute molto questa cosa, che vuol dire una in più, se ne ha fatte 12 più una, oppure se ne ha fatte tantissime, però altrettante cose cattive, ma una più quella buona vince, oppure l'unica che ha fatto, ed è, sembra difficile, oppure si può conciliare che era pronta a farne tutte, ma le faceva più o meno bene, ma ne ha fatto bene e a fondo una sola. E già questo è particolare. Cosa vuol dire fare una mitzvah sola? Si sa che i maestri hanno consigliato ad ogni persona comunque di scegliere una mitzvah da fare completamente. Per quale motivo? Perché ti piace farla, cerca di farla al meglio possibile con le giuste intenzioni, stando attento a tutti i particolari, così ti leghi a tutte le altre mitzvot. C'è qualcuno, poi ognuno sceglie quello che gli pare, si può considerare questa mitzvah anche come appartenente a tutto il popolo, perché la Mishnah dice voluto dare meriti a Israele, moltiplicare i meriti a Israele, cioè tutti in foto, ognuno ne fa una, in un mondo o nell'altro tutte le 613 vengono fatte. Oppure una che sia fondamento per tutte le mitzvot, una su cui si costruiscono le altre. Effettivamente nella Gemara questo discorso è affrontato poche pagine intorno a questa Mishnah. In parte intorno a questa Mishnah, in parte a quella precedente, che per apparenza nella Gemara sono unite. Qui ho letto solo nella versione in cui viene stampata la Mishnah. Si discute se ci sono delle mitzvot fondamentali e alla fine si discute se c'è una che è più fondamentale delle altre, e c'è una discussione su questa cosa. E in maniera anonima si dice vivi nelle mitzvot. Questa è la mitzvah fondamentale, ma viene contestata un altro maestro, di cui sappiamo anche il nome, era Nachman Baritzer, dice no, cercate tutta la Torah, una mitzvah di vivere la mitzvah non ci sta scritto. E allora cita un profeta Habakkuk, che dice tzadik bemunato infie, l'uomo giusto vive nella sua fiducia in Kadosh Baruch Hu. E questo viene accettato, cioè non basta vivere la Torah, vivere la Torah con emunah. È interessante vedere i due pareri insieme, come sempre, anzi il parere che perde quasi sempre quello che ti aiuta a capire quello che vince. Vivere nella mitzvah e vivere nella mitzvah della Munà in maniera particolare. Rapidamente vorrei dire adesso, mettere a confronto quello che la Mishnah dice come parere suo, del maestro, e come verso che lo spiega. Allora, ha voluto Kadosh Baruch Hu di dare meriti a Israele. Le parole strane sono due. Razzà, cosa vuol dire razzà voluto? Se ha voluto puoi farlo eseguire. Razzà vuol dire desiderare anche, desiderare fortemente, quindi non imporre la volontà, ma aspettare che venga adempiuta. L'esakot è una parola che ha attraversato i secoli, come lo usano i Chachamim non ha lo stesso significato che nella Torah. Allora, dico rapidamente i significati. L'esakot vuol dire, la radice vuol dire purità, trasparenza, merito, diritto, dare un diritto. E questo attraversa i secoli che vanno dalla Torah alla scrittura dei maestri della Mishnah e della Gemara, dalla purità interiore alla trasparenza, ad acquisire un merito o dare un merito agli altri, dare un diritto, pretendere un diritto ed avere un diritto. Allora Kadosh Baruch Hu voleva, secondo il parere di Rabbi Hananiah, che gli ebrei avessero un diritto da rivendicare. Questo è un pensiero che attraversa molto i maestri, finché il Maral l'ha detto, però ha dato le mitzvot perché gli ebrei avessero qualcosa da dare a lui, non fossero soltanto debitori. Perciò gli ha dato molta Torah e molte mitzvot, che hanno molte possibilità di saldare un debito con Kadosh Baruch Hu. Il pensiero della Bihananiah è chiaro. Vediamo il verso cosa diceva. Il verso effettivamente riflette questa lettura, traduzione. Hashem, il Kadosh Baruch Hu, chafetz, vuol dire vuole, desidera, ha piacere, vuole ottenere, è una richiesta, è l'oggetto che uno vuole. Ha creato il mondo perché ci sia questa risposta da parte del mondo. Le mansitko, per il suo essere giusto, se uno dà e non prende, non è giusto. Se uno si aspetta qualcosa, dà all'altro la possibilità di ricambiare, di essere pari. Per questa resa grande la Torah, qui si traduce di solito e l'ha fatta gloriosa, no, l'ha fatta prevalente, forte, profonda, l'ha fatta in maniera che ognuno ci potesse nuotare dentro. Allora, questa Mishnah spiega un'attenzione di Kadosh Baruch Hu verso le mitzvot del popolo di Israele, partendo da una mitzvah e realizzando e agganciandola piano piano alle altre. E credo che il punto di partenza sia molto forte. Adesso non posso ricucire tutti i fili di questo discorso, ma se uno parte da una mitzvah e le lega tutte le altre, piano piano costruisce una rete, e non la può costruire una rete da solo, ma deve costruire insieme agli altri, perché molte, la maggior parte delle mitzvot non si possono fare da soli. Io penso che quando si fa un dimud, forse si prende un impegno. Qualunque debito ha una persona, lo può saldare raccontando quello che ha imparato da quella persona e comunque facendo un pezzetto di mitzvah in più. Il nome di Rabbi Hanania ben Akasha è indicativo, parla su se stesso e parla forse su Kadosh Baruch Hu, il maestro che era pieno di grazia e il maestro che era testardo. Le due radici dicono questo, che dava grazia ed era testardo. E questo è il compito di ogni Yudì, quando sceglie una mitzvah, cerca di legarsi a questa mitzvah con l'emunah e in qualche modo cerca di collegarla alle altre persone. Penso che questa Mishnah sia utile per ricordare una persona verso cui molti di noi hanno un debito e ognuno pensi al suo e cerchi di ripagarlo. Yisro
Baruch. Azzacco Baruch, grazie professor Levi. Diamo adesso la parola a Rav Moscati.
Ok, buonasera, spero che mi sentite. Buonasera a tutti.
Sì, sì.
Sì, grazie. Voglio intanto ringraziare tutta la famiglia della Rocca per aver organizzato queste giornate di studio, di Limud, in ricordo appunto di Rav Chaim Ben Ruven Mila Rocca. E intanto un forte abbraccio alla Mora Rossana, perché voglio ricordarla che tra i tanti allievi è stata anche insegnante di mio figlio. Un caloroso saluto a Rav Roberto, che oltre che a essere un amico sincero, siamo stati anche compagni di studio al Collegio Rabbinico Superiore. Un saluto anche a Jonathan, logicamente, anche lui è un dolce amico e un fraterno compagno di mio figlio, in cui non mancava sempre occasione di chiedermi notizie su di lui o riportarmele quando aveva l'occasione quando c'era l'opportunità di andare in Eretz Israel. Ma soprattutto voglio fare un grande gavod al Morei Tan per aver organizzato questa lodevole iniziativa. Il ricordo appunto del caro nonno Rav Chaim, un merito che dalla sua ci sta guardando e senz'altro sarà pieno di gioia. Come volevo riportare un verso che dice che a Terez che nim benebanim, betiferet banim avotam, cioè che la corona dei nonni, delle persone anziane, sono i figli dei figli, no? E la gloria dei figli invece è il ricordo del loro padre. E voglio ricordare appunto Rav della Rocca dicendo intanto prima di tutti che è stato il mio primo morè per molti anni alla scuola rabbinica, oltre ad averlo frequentato tantissimo nel Beta Knesset e avendo ricevuto molti consigli utili sulla Kazanut. Allora, il brano che ho scelto su Perché Avot è stato in un certo senso semplice e facile. Facile e difficile, perché tutto il Perché Avot che contiene un'etica morale, ogni Mishnah del Perché Avot dice qualcosa di Rav Chaim, e quindi è difficile sceglierne una per eliminarne un'altra. Infatti l'ho scelta per ultimo, aspettando appunto che tutti gli altri i miei colleghi appunto avessero scelto quale Mishnah fare per sceglierne una. Io ho scelto quella del capitolo 2 di Masechet Avot, è proprio la prima Mishnah. Non la leggerò tutta in ebraico, anche per abbreviare, non la commenterò tutta perché è abbastanza lunga. Allora, Rabbi Omer, Ezoi derach yeshara sheyavobo lo adam. Allora, Rabbi, e qui stiamo parlando di Rabbi Udanasi, colui che ha compiato la Mishnah, dice: qual è la strada migliore sheyavor lo adam, che deve seguire l'uomo? No, ci sono molte strade, ma qual è quella migliore, quella consigliabile? E lui dice, fra le tante cose che ha detto, lui dice che quella che porta gloria e onore a chi la compie, ma soprattutto è utile per gli altri, quindi è qualcosa che va bene per se stesso e per gli altri. E continua ancora appunto Rabbi Yehuda, dice di osservare sia i precetti lievi così come quelli più gravosi, perché noi non conosciamo quella che può essere la ricompensa nell'osservanza delle mitzvot, quindi non bisogna tralasciare nessun tipo di mitzvah. Soprattutto dice ancora la viuda, valuta la perdita, quella che potrebbe essere materiale, che può avvenire nel mettere in pratica una mitzvah, di fronte al guadagno che è spirituale nel compierla. E ancora dice il contrario invece, guarda invece il guadagno materiale che ti fa fare una trasgressione di fronte invece a una punizione divina. E poi bisogna riflettere soprattutto su tre cose: quella di cercare di non peccare mai, sappiamo chi c'è sopra di noi, perché c'è sempre un occhio che ci vede, un orecchio che ci ascolta, e tutte le nostre azioni vengono scritte nel libro della vita. Alcuni commentano che la strada che noi dobbiamo seguire si riferisce invece alle mitzvot. Sappiamo che le mitzvot sono di due tipi, Ben Adam la Caverò e Ben Adam la Makom. Cioè ci sono quelle mitzvot che noi facciamo nei riguardi del prossimo, come potrebbe essere per esempio, non so, fare Tzedakah, la grande mitzvah, ma questo aiuta il prossimo. Oppure, non so, l'Achnasat Rechem, quella dell'accogliere nella propria casa coloro che hanno bisogno, la visita di Kur Cholim, la visita dei malati, no? eccetera. Mentre invece quelle che riguardano Ben Adam Lamakom, cioè tra noi e Kadosh Baruch Hu, sono quelle per esempio che riguardano il Talet, Tefillin, Mezzuzai, no? Che riguardano noi direttamente con Kadosh Baruch Hu. Allora il Tanna in questa Mishnah ci vuol dire che se ci capitano due mitzvot da fare in contemporanea, c'è una che riguarda tra noi e Kadosh Baruch Hu, non so, per esempio andare al Tempio, pregare, mettere Talet e Tefillin, e l'altra invece in cui riguarda noi col prossimo, una persona che ha bisogno del nostro aiuto, morale, materiale, in qualsiasi modo, beh, noi dobbiamo scegliere questa seconda, perché apporta un aiuto, oltre che nei riguardi di Kadosh Baruch Hu, anche verso il nostro prossimo. Rambam, nel suo Yochot Deot, al capitolo 1, spiega esattamente questa Mishnah, e anzi l'amplia ancora di più. Lui dice, Aderech HaYishara imita Benonit, cioè significa che la strada giusta che noi dobbiamo compiere è quella che ha delle qualità in mezzo. Perché ci piconte Abedea, perché adesso la traduco direttamente senza leggerla, perché fra tutte le opinioni che l'uomo può avere, c'è quella opinione che è lontana, cioè quindi che diciamo è distante, e quella invece che è una via di mezzo. Ecco, noi dobbiamo scegliere quella che è la via di mezzo, perché i nostri saggi, i nostri Chachamim, hanno comandato che un uomo deve sempre seguire le sue opinioni in questo modo, cioè cercare di seguire la via centrale, cioè una persona, e continua ancora Rambam, cioè una persona buona di cuore non si sentirà mai a suo agio con la collera, cioè se si innervosisce. Una persona buona di cuore deve mantenere la sua calma e non deve comportarsi addirittura come una persona morfa, cioè che non ha sentimenti. Questi sono i due estremi della strada da non seguire, ma piuttosto deve essere mediocre, cioè cercare quel punto d'incontro. Non sarà arrabbiato tranne che per una cosa talmente grave che merita questa persona di arrabbiarsi, dice Rambam, in modo che appunto questa persona non agisca contro di lui di nuovo e capisca magari di aver sbagliato. Ancora non dovrà bramare se non per quelle cose in cui il suo corpo ha bisogno e che non può farne a meno. Come detto appunto, che un uomo giusto mangerà solo per soddisfare la sua anima. Non si affaticherà più del necessario nei suoi affari, se non per ciò che è sufficiente ottenere qualcosa di cui ha bisogno per un'ora, dice Rambam, cioè non sprecare troppo tempo prezioso negli affari, cioè trascurando lo studio della Torah o insegnare la Torah, per ottenere qualcosa che magari possiamo considerarlo anche superfluo. Come detto, infatti lui dice Tov Me'at la'tzaddik, un po' di bene materiale è sufficiente per il tzaddik per raggiungere, diciamo, scopi più alti, più spirituali. E poi dice ancora Rambam, non si chiuda la sua mano, cioè nel fare la tzedakah, ma non sia neanche troppo generoso, cioè da dissipare tutti i suoi beni ed essere così poi magari lui stesso costretto a chiedere la tzedakah perché magari ne ha fatta troppo e è diventato povero. Ma dà la beneficenza secondo le sue possibilità e presta adeguatamente a coloro che ne hanno veramente bisogno. Ecco, questa è la persona, è la strada giusta da seguire. E ancora dice, non deve essere né troppo giocondo e ridicolo, ma neanche troppo triste e angosciato, ma deve essere felice per tutti i suoi giorni, cioè tutto quello che Kadosh Baruch Hu gli dà, lui deve accettarlo in modo felice, essere in pace con se stesso e soprattutto avere un volto accogliente verso il prossimo. E così soprattutto deve essere per tutto il resto delle sue azioni, e questo è il comportamento dei saggi. Quindi, secondo Rabbi Yehuda HaNassi, ci sono normalmente tre strade, no? Due sono estreme, ma è quella di mezzo quella che noi dobbiamo, quella che dobbiamo seguire. Quindi è sbagliato pensare solo a se stessi, no? E quindi essere egoisti, non badando a quelli che possono essere i problemi del prossimo. Ma è anche sbagliato pensare solo agli altri, trascurando se stessi, no? E quindi dobbiamo seguire per forza la via centrale, la via di mezzo, che è senz'altro la migliore. Questa dà gloria a colui che la compie, ed è apprezzata anche agli occhi delle persone. La via centrale è considerata dai nostri maestri la via da seguire, evitando gli estremisti, non essere avari, ma neanche di lavare i propri beni, appunto come ho detto. L'avaro pensa solo a se stesso, e questo non porta beneficio assolutamente agli altri, ma anche colui che dilava i suoi beni porta beneficio solo agli altri, e questo beneficio però agli altri gli sono vicini solo per interesse. Ma se ci si comporta in modo generoso, appunto facendo tzedakah, questo soddisfa sia colui che la fa e anche il prossimo. E anche nell'insegnamento, perché nei nostri rabbanim bisogna usare la via di mezzo, cioè arrabbiarsi, sì, con il Talmid, soprattutto se non studia, no? Quindi facendo la voce forte e infuriata, ma consolarlo e dimostrargli amore e spronarlo a migliorare le sue qualità. E questa era veramente una qualità di Rav della Rocca. Come ho detto, l'ho avuto tanti anni come insegnante. Voglio ricordare soltanto un episodio quando io ero all'inizio della scuola rabbinica, forse avevo 14-15 anni, non frequentavo ancora il Beta Knesset, ma neanche tutte le mitzvot, soltanto una parte, era appena agli inizi. E lui un giorno mi disse al collegio, ma perché tu non vieni lo Shabbat al Tempio? E io dissi, l'unico giorno di vacanza a scuola, magari, ma così, no? E lui Rav mi disse, guarda, se il Shabbat viene al Tempio, ti faccio portare Sefer. Immaginate la gioia, la contentezza, no? Shabbat andai al Tempio, ma il Sefer non me lo fece portare. Ci rimasi molto male. Nella lezione successiva, al collegio rabbinico, Rav della Rocca mi disse, guarda, scusa, non ci ho pensato, non ti ho visto, guarda, vieni Shabbat che te lo faccio portare. Va bene, andai di nuovo Shabbat al Tempio, ma anche quello Shabbat non me lo fece portare. E la volta successiva mi disse, guarda, purtroppo l'avevo promesso a un'altra persona, ma vieni Shabbat prossimo che te lo faccio portare. E me lo fece portare, però ricordo solo che da quel momento ho sempre frequentato il Beit HaKnesset, grazie alla Rav della Rocca. Shabbat shalom a tutti e grazie.
Grazie mille, Rav Zacco Baruch. Diamo la parola adesso al Maschil Yosef Arbi.
Erev Tov a tutti. Sinceramente mi è molto difficile parlare del Morè della Rocca in questa occasione. Non riesco ancora a assimilare quello che è successo, non riesco a immaginare il Beit HaKnesset HaGadol senza di lui. però purtroppo questo è il ciclo della vita terrena e quello che manda Kadosh Baruch Hu, dobbiamo accettarlo con amore. La vita del Morè della Rocca era la comunità, era il parroco di piazza, come diceva qualcuno, ed era il rabbino di Ingashir. Comunque, per tutti era un punto di riferimento. Per quel modo suo affettuoso, amorevole di fare, quel modo di immedesimarsi negli altri, partecipare sinceramente ai problemi della gente. E riflettendo sulla Mishnah di Avot, trovo molto adatto un paragone con Aaron Cohen, esattamente nella Mishnah di Yud Bet Perek Alef. La Mishnah dice: Illel Omer, Evemi Talmidav Shel Aaron, Ohev Shalom, Rodev Shalom, Ohev Et Abiriot, Umkarevan La Torah. Sì, dei discepoli di Aaron. Ama la pace, insegui la pace, ama le creature e avvicinale alla Torah. Quando si ama qualcuno o qualcosa, la si desidera ad ogni costo e si è disposti ad investire i soldi, tempo, fatiche per ottenerla e a inseguirla dovunque. Quindi Ohev Shalom ve Rodev Shalom. Ci insegnano i nostri maestri, Ohev Shalom significa ama far regnare la pace intorno a sé, cioè vicino a sé, senza affaticarsi per ottenerla. Mentre Rodev Shalom significa muoversi anche in luoghi più lontani, sacrificarsi per raggiungerla e far regnare la pace. E non preoccuparsi solo di chi ti sta intorno, o dire è troppo difficile arrivare fino a lì, questo non mi riguarda. È vero, e ve mi talmidav shel Aaron, dice Illel, sì, dei discepoli di Aaron. Gli studenti stanno sempre vicino ai loro maestri per imparare le loro lezioni. Anche se lui non è più presente, non puoi studiare con lui, studia i suoi insegnamenti, segui i suoi comportamenti, perché l'esempio e gli insegnamenti mantengono in vita le persone anche dopo la morte. Tzaddikim demitatam keruim chayim. I tzaddikim anche dopo la morte sono chiamati chayim. Yaakov Avinu Lomet, Yaakov nostro padre non è morto, dice la Gemara di Tanit. Mazaro Bachaim af Ubachaim, finché la sua discendenza, i suoi insegnamenti sono vivi, anche lui è in vita. Ieri abbiamo sentito da qualcuno che ha detto che in un certo senso tutti i Talmidim del Morè della Rocca sono da considerare come figli. Sì. È vero, perché il suo insegnamento non terminava con il suono della campanella e continuava anche fuori dalla classe e spesso anche dopo che è finita la scuola e per tutta la vita. Ohev et Abiriot, umkarevan la Torah, ama le creature e le avvicina alla Torah. Proprio questa era la missione del Morè della Rocca. Il regalo più bello che puoi fare a chi ami è proprio avvicinarlo alla Torah. Nella Parashah di Kedoshim troviamo un principio essenziale che ci fa capire cos'è l'amore per le creature. Ve ahavta lereacha kamocha, generalmente tradotto con ama il prossimo tuo come te stesso, cosa quasi impossibile. Si può amare Kadosh Baruch Hu come se stessi, la moglie e i figli come se stessi. Non si può amare chiunque come se stessi. Infatti la Torah, stiamo un po' attenti, ci dice, non ci chiede mai l'impossibile, e per questo è scritto ve'ahavta le'reacha, ciò che ami per te stesso, desidero anche per il tuo prossimo, le'reacha. Mentre noi nello Shema diciamo ve'ahavta et Adonai Elohecha, e amerai il Signore tuo Dio. Nei confronti di HaKadosh Baruch Hu l'amore è incondizionato, con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Però studiando questa Mishnah viene in mente un altro insegnamento di Hillel HaZaken. Mashe sanu alecha al taserecha verecha. Questo è Shabbat, trattato di Shabbat. Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Che in sintesi è la versione al negativo di ve'ahavta le'reacha kamocha. Uno dei modi per far avvicinare la viata Mashiach è senza dubbio Ahavat Chinam, amare il prossimo senza interesse, solo le Shem Shamayim. Quindi il mio invito è cogliamo questa occasione, Leilui Nishmat More della Rocca, per impegnarci a fare uno sforzo tutti i giorni, iniziare con piccoli gesti di Ahavat Chinam. E questa sarebbe un'ottima cosa per essere Mital Midav Shel Aaron HaKohen. Nello stesso modo come in questo mondo ci sono le Yeshivot per studiare Torah, così ci sono Yeshivot nel Gan Eden. È scritto nello Zohar HaKadosh, Parashat Shelach, che la Yeshiva di Aaron HaKohen, Ohev Shalom Verodev Shalom, si chiama Netivta Derechimuta, la Yeshiva dell'amore, Yeshiva Shel Ahava. E quando una persona si comporta come Aaron HaKohen, che ama la pace e rincorre la pace, merita di entrare a far parte dei suoi talmidim e studiare nella sua yeshiva. Mi piace pensare che Rav Chaim ben Reuven Milarocca sia accolto in questa yeshiva e sono sicuro che allieterà tutti con la sua voce, intonando insieme ai Malachim i bellissimi canti del Beit HaKnesset HaGadol. Easy Baruch.
Toda Rabba Shazak Baruch. Per concludere diamo la parola a Sandro Rigast.
Buonasera a tutti, e con il permesso dei tanti maestri presenti. È bello sentire che ognuno che parla di ieri, oggi, accenna a un rapporto così particolare che ha avuto con il Mare della Rocca. Ognuno di noi ci ha avuto un rapporto diretto e molto particolare. E la Mishnah che ho scelto dal Pirkei Avot l'ho scelta per diversi motivi. Intanto perché Rav Grossman, che molti di voi conoscono, una volta in una lezione che ha fatto a Roma ha detto che quando si deve fare un limud per ricordare qualcuno, di aprire il testo che si sceglie, aprire a caso e vedere che Mishnah si trova. E ne è venuta fuori una con una frase che Mora della Rocca ripeteva spesso e a me personalmente come consiglio a 17 anni. Sappiamo che Mora della Rocca c'ha delle frasi che lo hanno sempre caratterizzato, la più famosa era Abiku Kotagoi Lotteleco, ma ce n'erano altre, e questa che a me da ragazzo ripeteva sia al collegio rabbinico in un momento particolare in cui ero andato a chiedergli consiglio, era Immen Kemach en Torah immen Torah en Kemach. E quindi ho scelto questa Mishnah. L'ho scelta anche perché chi l'ha scritta questa, Rabbi Elazar ben Azariah, era un maestro particolare, un maestro che quando diventò Nassi aprì lo studio della Torah a tutti quanti. Fino a quel momento lo studio era soltanto per una elite ristretta, invece Rabbi Elazar ben Azariah, famosissimo nella cena del Seder, leggiamo che era come un vecchio di 70 anni, sappiamo che invece era giovane, ma gli vennero i capelli bianchi per sembrare più vecchio. E poi perché ho trovato anche altre cose del percorso che io ho avuto con lui, io ho conosciuto il Muore della Rocca a 11 anni in prima media e mi convinse a iscrivermi al collegio rabbinico, e le materie che mi ha insegnato è stata Torah, Tanakh e Mishnah. Ma la cosa interessante non è stato soltanto quello che mi ha insegnato, ma che ci ha insegnato a me e agli altri che studiavano con me il metodo. Ci ha dato una base per poter poi studiare e affrontare gli studi anche da solo successivamente, con un suo metodo molto particolare che era legato anche all'attenzione per quello che erano le costruzioni grammaticali, che è alla base per comprendere anche a livelli più importanti. Leggo velocemente questa Mishnah e commenterò soltanto due parti. Rabbi Elazar ben Azariah diceva: se non c'è la Torah non c'è il Derech Eretz, che sarebbe l'educazione o il comportamento. Se non c'è il comportamento, l'educazione, non c'è la Torah. Se non c'è la sapienza non c'è il timore. Se non c'è il timore non c'è la sapienza. Se non c'è la conoscenza non c'è il discernimento. Se non c'è il discernimento non c'è la sapienza. Se non c'è la farina non c'è la Torah. E se non c'è la Torah non c'è la farina. Egli continuava in questa Mishnah: qualunque persona la cui sapienza è maggiore delle sue opere di bene, a che cosa assomiglia? A un albero dove ci sono tanti rami e ci sono delle radici povere, piccole, e se arriva un vento lo può sradicare e rivoltarlo, perché è scritto che sarà come un albero solitario in una terra arida, che non vivrà abbastanza a lungo per vedere la parte buona del periodo, la pioggia, ovvero sia, quando essa giungerà. Se ne starà inaridito nel deserto, in una terra salata, dove non vive nessuno. Però chiunque le sue opere sono maggiori della sua sapienza, a che cosa assomiglia? Assomiglia a un albero che ha piccoli rami, ma delle radici molto potenti, molto forti, che se anche arrivassero tutti i venti del mondo non lo sposterebbero, e lui rimarrebbe lì nel suo posto, perché è scritto: e sarà come un albero piantato accanto all'acqua, che espanderà le sue radici verso il corso d'acqua. Non percepirà il caldo arrivare e le sue radici rimarranno sempre fresche. Negli anni di siccità non si preoccuperà, perché non cesserà di produrre frutti. Mi soffermerò soltanto su due cose. Mi voglio soffermare su questo discorso del kemach, della farina, e sul discorso degli alberi. Intanto la parola kemach nella Torah si trova soltanto in due occasioni. Una, quando Abramo riceve gli angeli e dice alla moglie di preparare appunto delle focacce, e viene usata questa parola kemach e solet. E poi si trova in sotà, che è quel miscuglio quando il marito geloso fa bere alla moglie, se c'è un dubbio che la moglie lo abbia tradito. E già qui alcuni maestri del Mussar dicono che ci sono due intenzioni diverse su questo uso di questa parola in queste due occasioni. Una è molto alto, spirituale, quello in cui si fa l'Achnasat Orechim nei confronti, erano degli angeli, ma Abramo pensava che fossero dei viandanti, e l'altra invece quando si pensa alle cose vane. Adesso dovrò dare qualche numero. Non è un caso che il valore numerico di Kemach è 148, che può significare Bene Elohim, quindi i figli di Dio, e quindi dare a questa farina un valore spirituale molto alto, oppure lo stesso valore numerico è Evel Ayofi, la vanità della bellezza, quindi intesa come farina soltanto per chi accumula, per chi vuole fare delle cose che hanno soltanto un valore materiale e non spirituale. Il Chiddah, rabbino che è stato a Livorno, cabalista, per spiegare questa Mishnah fa un riferimento alla parasha di Tetzaveh e dice che il maestro che si occupa dello studio della Torah è come un Kohen che si prepara nei giorni del Milluim e che deve offrire una Minhabir Ulaba Shemen, un'offerta intinta nell'olio. E nella parasha di Tetzavè c'è una frase appunto che parla di quello che doveva fare la famiglia dei Kohanim di Aaron per la preparazione nei giorni dei Milluim, e c'è scritto Balul Bashemen, parla di questa offerta di farina quando si doveva offrire il primo agnello, doveva offrirsi anche una decima di farina, Balul Bashemen, cioè intrisa nell'olio. E Chiddà gioca su questa parola, su Balul. Balul dice praticamente che è alcune parole che ci insegnano il valore della Torah e del Tanakh in particolar modo. Perché la Torah comincia per Bet e finisce con Lamed. Il Nach, cioè Nevim e Ketuvim, cominciano per Bab con la parola Vayi e finiscono con la parola Vayal. E quindi se noi prendiamo la prima parola di Bereshit, l'ultima di Israele, la prima di Vayi e l'ultima di Vayal, esce fuori Balul, il cui valore numerico è 68, che sarebbe Chaim. E quindi credo che sia un riferimento assolutamente utile. Continua dicendo che questo non basta per arrivare a coprire il valore numerico di quello che è l'insegnamento fondamentale, cioè il Tanakh, ma anche la Mishnah. E allora Chiddà prende la Mishnah e dice che la prima parola della Mishnah, Mematai, comincia per Mem, e l'ultima parola dell'ultimo trattato della Mishnah, Beshalom, finisce per Mem, e quindi sono un valore numerico di 80, che unito al valore numerico prima, che era 68, dà appunto 148, che è il valore numerico di Kemach. Il che significa che questa farina sopraffina, questa farina così importante, non è nient'altro che lo studio di tutto il Tanakh e di tutta la Mishnah, ed è quello appunto che il Morè della Rocca ha insegnato a me e a tante altre persone. Poi c'è questo discorso dell'albero. Il discorso dell'albero è molto interessante, sia nella letteratura talmudica che anche in quella cabalistica dello Zohar. Il maestro è tante volte paragonato ad un albero. E abbiamo visto appunto che lì parla di due tipi di alberi, uno che ha delle radici forti e con poche foglie, l'altro che ha tante foglie e poche radici. C'è un brano bellissimo nel trattato di Tanit, quando Rabbi Yitzhak e Rav Nachman stavano per congedarsi uno dall'altro, e Rav Nachman dice a Rabbi Yitzhak: maestro, mi benedica. E Rabbi Yitzhak gli dice: ti farò un esempio. A cosa si può paragonare questa situazione che stiamo vivendo? A un uomo che camminava nel deserto ed era affamato, stanco e assetato. Trovò un albero dai dolci frutti e dall'ombra piacevole, ai cui piedi scorreva un corso d'acqua. Ne mangiò alcuni frutti, bevve dell'acqua e sedette alla sua ombra. In procinto di andarsene disse: albero, albero, ranan, ranan, c'è scritto lì nel Talmud. Con quale benedizione ti benedirò? Ti direi: possono i tuoi frutti essere dolci, ma i tuoi frutti sono già dolci. Possa la tua ombra essere piacevole, ma la tua ombra è già piacevole. Posso un corso d'acqua scorrere ai tuoi piedi, ma un corso d'acqua scorre già ai tuoi piedi. Allora ti benedirò così. Sia la volontà del Signore che tutti i giovani alberi che si pianteranno da te siano come te. Quindi il maestro dice: lo stesso vale per te. Con quale benedizione ti benedirò? Ti augurerei che tu possa occuparti di Torah, ma ti occupi già di Torah, che tu possa godere di ricchezze, ma tu già godi di ricchezze, che tu possa avere dei figli, ma già hai dei figli. Allora ti benedirò così, sia la volontà del Signore che i tuoi discendenti siano come te. Quest'albero ricorda molto il Morè della Rocca, perché chiaramente i frutti che ha dato nel figlio Roberto, ma anche Jonathan e il nipote, che ha preso in questi ultimi tempi il titolo di maschil, sono già i frutti di questo albero che è piantato fortemente nel territorio romano, con un tempio che sta al lato del Tevere, di questo corso d'acqua. Ma il corso d'acqua, secondo lo Zohar, è un altro per questi alberi, questi grandi maestri che insegnano Torah. Le radici sono annaffiate dall'acqua superiore del cielo, e quindi c'è un'energia assolutamente superiore, che produce tanti allievi, che produce tanti, ha prodotto prima i figli, ha prodotto anche tantissimi allievi. Sappiamo, è stato detto anche prima, che gli allievi sono considerati come figli. C'è una Lacan che dice che quando una persona vede che c'è in pericolo di vita il padre e il maestro, bisogna salvare prima il maestro, perché il maestro è quello che ti ha dato gli elementi per conquistare l'Olam Abba, e poi andare a salvare tuo padre che ti ha dato la vita in questo mondo. Il Maestro Rocca ha avuto dei grandissimi meriti, concedetemi una battuta, ne hanno parlato un po' tutti del calcio, è riuscito ad avere l'approvazione anche dagli allievi laziali. Lui che soleva dire, una delle sue grandi frasi che l'hanno reso famoso, era che la domenica più bella era quando vinceva Roma e perdeva la Lazio, però i suoi allievi laziali gli hanno portato ugualmente rispetto. Ma al di là di questo, sono tanti le persone che osservano nelle proprie case le mitzvot, la kashrut e quant'altro, proprio per questo insegnamento diretto che il Morè della Rocca ha dato. E che quindi, grazie a queste sue radici che si trovano in alto, che si trovano nel cielo, non c'è possibilità che questo albero si secchi, e non c'è possibilità che ci siano, che da questo albero nascano dei rami secchi. Yehi zikro baruch ve'amaschil yavin.
Hazak baruch, grazie mille, grazie a tutti. Ricordiamo che domani sera andremo avanti, domani sera e dopo domani finiremo, se tu vuole, questa Shiva virtuale. Vi ringraziamo appunto che ci state facendo sentire il vostro calore anche virtualmente. Voglio ringraziare chiaramente tutti gli Rabbanim e gli amici che sono intervenuti stasera, ma voglio ringraziare anche a nome di mio padre, mio zio, Eitan Di Porto, che sta gestendo tutto, sta prendendo in mano tutta la gestione Zoom, e con lui e con altri ragazzi del liceo abbiamo tra l'altro deciso di iniziare uno studio di Talmud proprio in memoria di nonno, e finire una Masechet insieme, Bezrat Hashem, e quindi finiamo con un salmo insieme, e ci vediamo domani. Shir ha'malot mimamakim keratiha Adonai, Adonai shima bekoli, tiena ozneha kashuvot bekol tachanunai. Im avonot tishmoya, Adonai miyamot, ki immecha aseicha leman tivare. Kiviti Adonai kiveta nafshi, pelizbaro uchalti. Nafshi l'Adonai mishomerim laboker, shomerim laboker. Yachel Yisrael el Adonai, ki im Adonai achesed ve'arbe imo fedut. Deu ivdet Israel mikol avonotav. A domani, buona serata a tutti.